If we would like to have a better performing economy, we have to stop the war in Ukraine and to generate peace. Second, if you need your money for your competitiveness, don't give it to somebody else. So don't send your money to Ukraine.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
In questi giorni siamo tutti col fiato sospeso per la guerra in Iran e in Libano, ma c'è un altro paese che è un piccolo paese, più o meno lo stesso numero di abitanti della Svizzera, dove ci sono le elezioni parlamentari tra pochissimo e l'esito è molto atteso non solo in Europa ma anche in Russia e negli Stati Uniti. Ed è l'Ungheria di Viktor Orban, che per 16 anni è stata la spina nel fianco per l'Unione Europea, quella che ha ostacolato moltissime decisioni dei 27 e ne ha determinato la paralisi in alcuni momenti cruciali. Ora ci sono le elezioni in Ungheria e Viktor Orban potrebbe perderle, anche se sostenuto dalla Russia e dall'amministrazione Trump. Quali prospettive si aprono ora? Le valutiamo con Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Conosce bene i paesi dell'Europa del centro e dell'est, ha anche pubblicato un libro, Dal Baltico al Mar Nero, viaggio alla scoperta dell'altra Europa, edito da Il Mulino. Buongiorno Beda.
Buongiorno, grazie molto.
Ripercorriamo i momenti di maggiore tensione tra l'Unione Europea e l'Ungheria di Orban. Quali sono stati i progetti che è riuscito a mandare a monte? Dove ha messo il bastone tra le ruote? In quale momento ha fatto più male?
Credo che ci siano tre momenti importanti in cui l'Ungheria ha fatto sentire la sua voce e in cui ha ostacolato i meccanismi di decisione dell'Unione Europea. La prima occasione è stata la crisi migratoria del 2015-2016. Ci ricordiamo che arrivarono in quell'occasione migliaia, se non milioni di persone dal vicino Oriente e dal Levante, molti evidentemente dalla Grecia e dall'Italia, ma anche molti via una rotta balcanica che si creò in quel momento. L'Unione Europea tentò di trovare una soluzione comunitaria e si inventò l'idea della ricollocazione di questi rifugiati in giro per i paesi dell'Unione. L'Ungheria fu tra i paesi che più si opposero a questa soluzione e complicò non poco il processo negoziale. Viktor Orban non voleva assolutamente accogliere rifugiati, non voleva accogliere migranti.
The problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary, neither in Slovakia, nor Poland, nor Estonia. All of them would like to go to Germany. Our job is only to register them.
Quindi Orban è riuscito ad avere la meglio in quell'occasione?
Ma la decisione fu presa alla maggioranza dei paesi contro la sua volontà, ma lui riuscì prima di tutto ad annacquarla e poi evitò in varie circostanze di applicarla, tanto che in più di un'occasione la Commissione decise di fare ricorso davanti alla Corte Europea di Giustizia contro l'Ungheria. Allora, da un punto di vista formale, l'Ungheria in quella circostanza non riuscì a bloccare la decisione europea. Da un punto di vista invece di sostanza, la politica di Orban complicò non poco le scelte che erano state prese a Bruxelles. La seconda occasione di contrasto sono le sanzioni alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, lo scoppio della guerra. In precedenza, naturalmente, la Russia aveva anche invaso la Crimea nel 2014. L'Ungheria, soprattutto dal 2022 in poi, ha sempre reso molto complicato l'adozione di sanzioni contro il Cremlino. non ha mai deciso di bloccare le sanzioni. Le sanzioni devono essere approvate all'unanimità dei 27 paesi membri. L'Unione Europea ha adottato finora 19 pacchetti di sanzione, sempre con il benestare dell'Ungheria, ma è chiaro che l'Ungheria ha come minimo rallentato il processo decisionale. In discussione oggi c'è un 20° pacchetto di sanzioni che sta andando molto a rilento, ancora una volta per via dell'Ungheria. Qui voglio aggiungere un terzo elemento di contrasto molto più recente e per certi versi molto più grave, ed è la decisione europea del dicembre scorso di concedere un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro per finanziare la guerra contro la Russia. Nel dicembre scorso tutti i paesi erano d'accordo, compresa l'Ungheria, però nel corso delle ultime settimane l'Ungheria ha bloccato questo prestito ed è l'elemento in questo momento di maggiore delicatezza nei rapporti tra Bruxelles e Budapest.
The loan was agreed by 27 heads of state and government in the European Council. They have given their word. This word cannot be broken. So we will deliver on the loan, one way or the other.
Anche perché questi 90 miliardi sono assolutamente necessari all'Ucraina, no? Senza questi 90 miliardi di credito da parte dell'Unione Europea, l'Ucraina non è più in grado di funzionare come Stato.
Esattamente, è un prestito essenziale, peraltro in un momento estremamente delicato, perché si teme il disimpegno americano dal teatro militare europeo. Già oggi gli americani hanno smesso di inviare armi all'Ucraina, continuano ad aiutare l'Ucraina con informazioni privilegiate e intelligence, ma c'è evidentemente il timore che anche questo aiuto possa interrompersi, ed è a questo punto essenziale l'aiuto europeo, sia finanziario sia materiale.
Ecco Beda, ma perché l'Ungheria di Orban blocca questo credito?
Il motivo principale è il tentativo dell'Ungheria di trovare con la Russia una qualche forma di compromesso. L'Ungheria è stata fin dall'inizio il paese che ha tentato con Mosca di trovare un progetto di pace, un progetto di stabilità europeo. Così facendo, l'Ungheria sta cercando di aiutare la Russia in un braccio di ferro con l'Unione Europea. E questo è il motivo anche ufficiale dietro al quale si nasconde Orbán e la politica ungherese. La mia sensazione è che ci sia anche una certa paura da parte ungherese per la Russia e per tutto quello che rappresenta. I due paesi, Ungheria e Russia, hanno rapporti storici molto complicati. In varie circostanze la Russia è intervenuta in Ungheria e ha avuto un'influenza molto, molto pesante da un punto di vista politico. Nel 1848, quando l'Ungheria faceva parte dell'impero austro-ungarico e che ha tentato di sollevarsi contro Vienna, ad aiutare Vienna contro gli ungheresi fu proprio la Russia. Poi naturalmente nel 1945 l'arrivo dell'Armata Rossa in Ungheria ha trasformato il paese in un regime comunista e ha fatto sì che l'Ungheria passasse circa 40 anni nella zona di influenza sovietica. Naturalmente nel 1956 ancora una volta l'Ungheria tentò il sollevamento, quella volta contro l'influenza sovietica, e ancora una volta l'Armata Rossa è intervenuta. La mia sensazione è che ci sia da parte dell'establishment ungherese e di Viktor Orbán la paura della Russia, e in questo contesto tenta la strada del compromesso per evitare eventuali nuove invasioni russe in Europa centro-orientale.
NATO has no business in Ukraine. Ukraine is not a member of NATO, neither Russia. And my job is to keep it as it is.
C'è però chi lo definisce una marionetta del Cremlino, Viktor Orban. È davvero così?
Certamente c'è una vicinanza ideologica con il Cremlino, con Vladimir Putin. Non mi è semplice capire esattamente se sia veramente una marionetta del Cremlino. Nel corso delle ultime settimane è emerso questa informazione abbastanza sorprendente dal ministro degli esteri ungherese, che praticamente informava in diretta il ministro degli esteri russo del contenuto delle discussioni nel Consiglio europeo.
The reports regarding the Hungarian foreign minister allegedly disclosing to his Russian counterpart the closed-door ministerial-level discussion in the Council are greatly concerning, and we expect the Hungarian government to provide the clarifications.
È una vicenda abbastanza clamorosa. Alcuni diplomatici a Bruxelles ricordavano che in passato tutti sapevano che la Gran Bretagna, quando era membro dell'Unione Europea, aveva la tendenza di informare gli Stati Uniti e la Casa Bianca del contenuto delle discussioni comunitarie. C'è un'enorme differenza fra il comportamento dell'Ungheria oggi e del Regno Unito ieri. Il Regno Unito informava gli Stati Uniti, ma per via amministrativa. Oggi invece lo stesso ministro degli esteri ungherese ha ammesso che lui stesso in diretta informava il ministro degli esteri russo. Quindi è chiaro che c'è una enorme differenza fra i due paesi ed è l'aspetto più scioccante delle informazioni che sono emerse nel corso delle ultime settimane.
Ma proprio queste informazioni che sono emerse non rafforzano l'immagine di un'Ungheria di Orban che è un po' teleguidata da Mosca?
Sì, per certi versi sì, Bettina, c'è questa possibile interpretazione. La mia sensazione è che ci sia in fondo molta paura. Certo, l'Ungheria in questi mesi, in questi anni, non ha dato l'impressione né ai paesi membri né ai paesi terzi di essere un paese europeista. Più volte Viktor Orbán non ha rispettato un principio chiave dell'Unione Europea, che è quello della leale cooperazione tra i 27. Ed è questo aspetto che evidentemente ci spinge a sospettare che l'Ungheria stia facendo il doppio gioco con Mosca.
A questo punto l'Unione Europea non può liberarsi di un paese che mette sempre bastoni tra le ruote, che ha dei contatti diretti con la Russia, che ha aggredito l'Ucraina e che minaccia comunque l'Unione Europea.
Allora, finora l'Unione Europea ha sempre tentato di trovare un compromesso con Viktor Orbán. Probabilmente compiendo alcuni errori nei suoi confronti. Se dovesse essere rieletto domenica, potremmo immaginare da parte dell'Unione Europea un atteggiamento diverso nei confronti di Budapest. Ho parlato all'inizio della nostra conversazione del prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro che Budapest sta bloccando in questo momento. Questa vicenda è molto grave perché Budapest, l'Ungheria, sta mettendo in dubbio in questo momento una decisione presa da tutti i Paesi membri nel dicembre scorso. Una decisione presa ai vertici dell'Unione Europea, dal Consiglio Europeo, dai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. E così facendo, Viktor Orbán ha creato un'enorme diffidenza tra i Paesi membri e tra i leader nazionali, che sono estremamente infastiditi dalle scelte di Orbán su questo particolare punto e che potrebbero a un certo punto prendere delle decisioni drastiche. esiste l'articolo 7 dei trattati dell'Unione Europea che permette di perlomeno sospendere i diritti di un paese che non rispetta i principi dell'Unione. L'articolo 7 prevede che la decisione venga presa all'unanimità e che poi le misure concrete vengano prese alla maggioranza. Finora questo articolo non è mai stato utilizzato perché non è mai stato possibile trovare l'unanimità su una decisione così delicata. Non possiamo escludere che in futuro una scelta di questo tipo possa avvenire. Senza arrivare a una soluzione così drastica, ci sono stati in passato dei casi non simili, evidentemente, perché questo è molto grave, ma ci sono stati in passato dei casi in cui era prevista l'unanimità per adottare una decisione e fu deciso drasticamente di andare alla maggioranza. Mi torna in mente un Consiglio europeo che si svolse a Milano nel 1985 sotto presidenza italiana. Sul tavolo c'era l'idea del grande mercato unico europeo. In quella circostanza tre paesi stavano bloccando questa decisione, in particolare il Regno Unito di Margaret Thatcher. In quella circostanza fu deciso dalla presidenza italiana di andare alla maggioranza allorché i trattati avrebbero chiesto l'unanimità e i paesi che si erano opposti, il Regno Unito, la Danimarca e la Grecia, dovettero accettarla. Allora credo che siamo in una situazione simile. Credo che se Viktor Orbán dovesse essere rieletto primo ministro dell'Ungheria, i paesi partner dovranno prendere una decisione drastica, non dissimile da quella che fu presa nel 1985, perlomeno per adottare il prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina.
Se dovesse invece finire l'era Orban, se dovesse vincere l'avversario, che è il conservatore Peter Magyar, cosa cambierebbe per l'Unione Europea? Sarebbero risolti tutti i problemi?
Allora, a Bruxelles si vuole essere ottimisti. Si vedono delle differenze evidenti con Viktor Orban. Il candidato dell'opposizione ha degli atteggiamenti più compromissori, più diplomatici, più pragmatici, certamente diversi da quelli di Viktor Orban, ma c'è cautela. C'è cautela perché si notano anche le similitudini tra il leader dell'opposizione e l'attuale primo ministro. Entrambi sono piuttosto nazionalisti e soprattutto i 27 guardano all'Ungheria e ne conoscono le caratteristiche che vanno al di là di Viktor Orban. Prima di tutto è un paese estremamente nazionalista, è un paese che ha una lingua che è incomprensibile a tutti gli altri paesi europei.
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk!
È anche un paese che a 100 anni di distanza continua a ricordare le decisioni che furono prese dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la Grande Ungheria fu drasticamente rimpicciolita dal Trattato di Trianon. L'Ungheria continua, incredibilmente, a soffrire di quel trattato e delle conseguenze di quel trattato. Infine, terzo aspetto per nulla banale, vi è una importante minoranza ungherese in Ucraina che continuerà a esistere anche se Viktor Orban dovesse perdere le elezioni e che qualsiasi primo ministro ungherese continuerà a difendere e a proteggere. Quindi ci sarebbe, se Viktor Orban dovesse perdere l'elezione, un cambio di guardia, un cambio di atteggiamento, ma qui a Bruxelles si continua ad essere molto prudenti sull'Ungheria e sul suo modo di fare politica.
Ma Peter Magyar, ad esempio, sui 90 miliardi all'Ucraina, continuerebbe a bloccarli oppure no?
Su quello c'è da parte di Bruxelles ottimismo sul fatto che si possa trovare un accordo con l'eventuale nuovo leader ungherese.
Abbiamo visto questa settimana anche J.D. Vance andare a Budapest e intervenire direttamente nella campagna elettorale in Ungheria a sostegno di Viktor Orban. Perché il vicepresidente degli Stati Uniti si è scomodato per l'Ungheria, che in fondo è un piccolo paese di 9 milioni di abitanti?
J.D. Vance è l'anima ideologica del trumpismo americano. Non dimentichiamoci il discorso che fece nel febbraio del 2025 a Monaco, durante la conferenza per la sicurezza di quell'anno. Fu un discorso in cui lasciò intendere che c'era tra Stati Uniti e Unione Europea un confronto ideologico. E in questo senso, in questa ottica, l'Ungheria è una pedina importante sullo scacchiere europeo.
I'm here because of the moral cooperation between our two countries, because what the United States and Hungary together represent under Viktor's leadership and under President Trump's leadership is the defense of Western civilization.
J.D. Vance vede in Viktor Orbán un suo alleato nella guerra ideologica con l'Unione Europea e molto probabilmente, e fa dispiacere dirlo, ho la sensazione che per l'establishment americano di oggi e per l'amministrazione Trump di oggi, l'obiettivo ultimo è quello di portare alla disintegrazione dell'Unione Europea. E se questo è vero, è evidente che l'Ungheria assume agli occhi di questa amministrazione un ruolo particolarmente importante. Viktor Orbán è diventato in questi anni un elemento disgregatore all'interno dell'Unione. È un paese che blocca delle decisioni, torna su delle decisioni prese, è oggetto di ricorsi ripetuti alla Corte Europea di Giustizia su questioni fondamentali dell'Unione Europea. Nel sostenere Viktor Orbán, J.D. Vance ci sta dicendo che il suo obiettivo è quello di utilizzare Viktor Orbán per portare alla disintegrazione dell'Unione.
Elezioni di un piccolo paese dell'Europa dell'Est stanno attirando l'attenzione un po' di tutti, anche delle grandi potenze, e il perché ce l'ha spiegato Beda Romano in questa edizione registrata in studio da Iari Salvagno, realizzata da Alessia Fontana e post prodotta da Daniele Sola. Se vuoi scriverci, commentare questo episodio o se hai qualche suggerimento di tema d'attualità che vorresti sentire approfondito, puoi scriverci una mail all'indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch. Da parte mia, Bettina Müller, buona settimana.